Sì, il tema dell'intervista è fondamentalmente quello che dicevi tu, insomma, l'Europa, l'Unione Europea fra Trump e Merkel, ecco, fra Trump e Germania. E ovviamente una visuale particolare sull'ampio spettro delle questioni, ma anche un peso, come è ovvio per tutti, insomma, fondamentale se non cruciale, insomma, per i destini sia della UE sia dei rapporti internazionali più in generale. Come è abbastanza sotto gli occhi di tutti, l'elezione di Trump ha comportato, insomma, uno shock per quanto riguarda l'Unione Europea, i suoi attuali assetti politici ed economici, anche se siamo ancora al di qua, diciamo, di misure concrete, no? Come dire, percepibili, no? Di quello che è ovviamente un trend evidente verso l'incrinarsi del rapporto all'interno dell'Occidente tra Stati Uniti e i suoi cosiddetti alleati. Quindi il primo dato è questo incrinarsi dell'unità occidentale, a partire da, come dire, da una rimessa in gioco di questi assetti da parte degli Stati Uniti, di Trump. Adesso non è il caso qui di entrare nel merito sulle ragioni profonde di questo. In un certo senso, come dire, qui siamo di fronte alla smentita di tutte quelle narrazioni e ricostruzioni incentrate sulla cosiddetta fuoriuscita, grazie agli Stati Uniti di Obama, degli Stati Uniti appunto dalla crisi globale. In realtà, sia all'interno, dal punto di vista sociale, la crisi è profondissima e si è manifestata in queste elezioni, sia, diciamo, verso l'esterno, appunto con una rimessa in discussione della globalizzazione, che non è fatta da parte di Trump nel nome dell'isolazionismo, insomma è un termine ambiguo, anzi sbagliato, ma di una, come dire, di una ripresa di nazionalismo economico a tutto campo, cioè la globalizzazione, come dire, come terreno di scontro permane, no? Quello che cambia è non solo il ritmo con cui marciare, ma proprio le direzioni con cui andare, per quanto riguarda gli Stati Uniti, a continuare a operare questo prelievo, no? Sul valore globale, a fronte di una sempre maggiore, come dire, insostenibilità, diciamo così, dei costi, no? Sul piano militare, economico e sociale. Quindi il punto è questo. Ovviamente, per quanto riguarda la Germania,
Sì, veniamo, esatto, veniamo a questo.
Come forza egemone dell'Unione Europea, questo mette in campo, insomma, la possibilità e forse anche la necessità di riconsiderare strategicamente, no, il rapporto con gli Stati Uniti. Cosa voglio dire? Che ovviamente, insomma, se Trump regge all'interno, cioè se non viene, insomma, in qualche modo spodestato, e se porta avanti effettivamente la sua idea di nazionalismo economico e quindi far pagare di più ai paesi con il surplus commerciale, no? Quindi Cina e appunto Germania, e ancora di più in qualche modo proseguire nel percorso, diciamo in maniera soft, già tracciato dalla precedente amministrazione statunitense, il percorso di destrutturazione dell'Unione Europea e di attacco all'euro, tanto più dopo il Brexit, è ovvio che per la Germania cambiano proprio i termini, no? In cui si pone questo rapporto il rapporto transatlantico, ma più in generale tutta l'impostazione sia di politica internazionale sia di come riconfigurare l'Unione Europea,
Sì, proprio su
che è
questo.
proprio il punto dell'ebook, no? Mi
Esa
sembra.
esatto, proprio su questo mi volevo soffermare. Cioè, tu dici, c'è una specie di ingiunzione contraddittoria che viene da questo contesto che hai descritto per Berlino, perché da una parte il bisogno, dici, di una certa tenuta del quadro europeo, dall'altra però, la necessità anche di controllare un processo di disgregazione che è già lì, in qualche modo.
Sì, e che appunto l'amministrazione Trump anche soggettivamente cercherà di acuire, di approfondire. In realtà è una doppia, diciamo, contraddizione, no? Sia sul piano interno degli assetti politici, sia su quello che dicevi tu, no? Nel rapporto con la UE e con Washington, perché sul piano interno effettivamente l'elite, che sia quella cristiano-democratica, che sia poi quella socialdemocratica, però riunite nella grossa coalizione, Per l'elite il problema è di cambiare registro, cioè di ammettere e in un certo senso anche dirigere, incanalare un umore anti-americano crescente nella società tedesca, però che ovviamente l'elezione di Trump non può che aver incentivato e approfondito, però stare attenti a incanalare questi umori anti-americani in una direzione non tra virgolette populista, ma pro-globalizzazione, una globalizzazione sotto forma, no, ipocrita di difesa dei valori liberali occidentali che passerebbero appunto da Washington all'Europa, e che appunto deve in qualche modo però tenere insieme la spinta, no, l'apertura globalista. Quindi il problema politico interno nei prossimi anni per la Germania sarà, oltre alla presa d'atto che la crisi globale è arrivata dentro la Germania, anche se non in forma immediatamente economica, ma in forma diciamo più geopolitica, e che cosa fare di questo, in qualche modo cercando appunto di indirizzare questi umori anti-americani in una direzione che non rimetta in discussione gli assetti di potere politico, economico fin qui visti, e che hanno permesso alla Germania in qualche modo di mantenere un relativo compromesso sociale welfarista all'interno. Questa è la prima, diciamo, contraddizione, perché ovviamente i termini della lotta sul terreno della globalizzazione cambiano e quindi non è più possibile andare avanti come prima, e quindi che cosa fare? Secondo è quello, il piano è quello che richiamavi tu, e rispetto alla UE, che cosa fare rispetto alla UE? Allora, per dirla in estrema sintesi, la mia idea è quella che a fronte di una evidente, insomma, difficoltà di cui avete parlato anche stamattina, insomma, di tendenza non alla maggiore coesione, ma alla disgregazione o comunque all'indebolimento dell'Unione Europea in questo svolto della crisi globale, delle relazioni internazionali, l'idea di Berlino, per quanto ancora formulata in maniera vaga, è quella di stringere nel doppio senso, no? Intensivo ed estensivo. Estensivo nel senso di ritirar fuori l'idea appunto di un nucleo duro, un nucleo forte, incentrato ovviamente sulla Germania e Olanda e a date condizioni la Francia, ed è l'idea, insomma, sostanzialmente tirata fuori per il prossimo vertice di domenica. Prima si era parlato di un'Europa a due velocità, adesso mi sembra che nell'ultimo, per quello che è trapelato sulla stampa, nell'ultima versione del documento ufficiale si dovrebbe parlare di diversi ritmi, no? In maniera più soft, però sì, sostanzialmente,
o cerchi concentrici.
Sì, ecco, sostanzialmente però è la presa d'atto ufficiale che appunto si tratta di restringere, no? Di rendere più coesa, no? Per essere più competitivi, concorrenziali e per reggere all'assalto statunitense e alle tempeste, insomma, che si preparano a livello economico internazionale. E poi stringere sul piano, ecco, innanzitutto ovviamente questo stringere sul piano estensivo vuol dire dare un bel colpo ai paesi dell'Est Europa, no? Però, come dire, dare il colpo a loro, ma intendere, qui passiamo al piano intensivo, anche Italia, Spagna, no? I cosiddetti paesi del meridione denigrati dal commissario europeo, come dell'Eurogruppo, come si chiama, Dijsselbloem, no? L'altro giorno,
sì.
E, ormai toni sono questi, insomma, cioè sostanzialmente qui il punto è che la politica del quantitative easing, così come è stata portata avanti negli ultimi anni dalla BCE di Draghi, volge al termine. Volge al termine innanzitutto perché la Federal Reserve è avviata, anzi ha già iniziato ad aumentare i tassi, e questo ovviamente avrà delle ripercussioni internazionali, e secondo perché comunque il quantitative easing in salsa europea non è servito a rilanciare la ripresa, anzi ha creato una bolla di liquidità su cui potrebbe riversarsi di nuovo la speculazione finanziaria internazionale, anglosassone, americana in particolare, nel momento in cui ci dovesse essere un'ulteriore precipitazione della crisi globale. Quindi non è più possibile andare avanti come prima, cosa testimoniata dall'altro, segnalata tra l'altro dallo stato comatoso di una buona parte del sistema bancario europeo, italiano in primis, no? Con i non performing loans, eccetera, eccetera, o anche dal sistema di target 2 con un enorme deficit di partite correnti italiane e spagnole nei confronti della Germania. Quindi non è più possibile andare avanti come prima, nell'arco di un annetto, insomma, queste cose precipiteranno. anche con la fine del mandato di Draghi. E allora a questo punto si pone per la Germania il che cosa fare. Cioè,
tu parlavi in questo senso di una disgregazione lente controllata.
Sì. Cioè a fronte della non tenuta, questo è interessante perché nessuno qui può prevedere se e come avverranno questi processi, questo sia chiaro, non è il problema di prevedere, però si può, mi sembra plausibilmente affermare che se fino alla crisi globale, diciamo, quindi fino a ieri, a oggi, il trend dell'Unione Europea a fronte diciamo dei passaggi di crisi internazionale, vuoi geopolitica, vuoi economica, intendo i primi anni 70, la fine degli anni 70, poi ancora i primi anni 90 con l'attacco alla lira, alla sterlina, ecco, il trend era quello di che ad ogni passaggio la risposta, per quanto contraddittoria, era quello di un rafforzamento della centralizzazione europea, della coesione. Qui invece con la crisi globale, tanto più oggi, in questa seconda fase, se si va ad aprire della crisi globale, invece il trend si è invertito, cioè alle difficoltà si risponde con appunto quel restringimento, no? E quindi, come dire, una disgregazione controllata che per la Germania preservi in qualche modo il nucleo duro e i dispositivi di controllo economico, monetario, questo sarà tutto da vedere come, comunque sul resto d'Europa, perché comunque qui la contraddizione che dicevate prima, è ovvio che la Germania non può rinunciare d'amblè allo spazio europeo, cioè restringersi non vuol dire, no? Ovviamente che venga meno questa pretesa egemonica, ma al tempo stesso è ovvio che non la modalità con cui questa si è data finora, contrastata, in parte in qualche modo vettore, no, dell'influenza statunitense, e comunque che non ha pagato nel senso della formazione di un vero polo imperialista europeo, per dirlo in termini secchi. Ora è ovvio che questa modalità va cambiata e questo a tutto svantaggio del fronte sud, no? E del fronte est, insomma, dell'attuale Unione Europea. Questa è una contraddizione reale, bisognerà vedere come si svolgerà, anche ovviamente alla luce di come andrà avanti, se e come andrà avanti l'acquisizione del rapporto con gli Stati Uniti.
Braf, un'ultima domanda, veniamo a piombo, usciamo un po' dal tracciato dell'intervista sull'Italia, cioè ieri c'è stata sta polemica rispetto ai soliti gozzoviglianti e pigri paesi del sud, che penso sia una retorica comunque molto diffusa in realtà in Germania, credo ce ne rendiamo conto abbastanza poco, questa specie
sì, in tutto il nord Europa,
sì. Di visione un po' culturalista del... Del sud dell'Europa, e come si inserisce in questo contesto l'Italia, perché insomma un po' hai già risposto, però magari se poteva un po' approfondire a due velocità, sicuramente l'Italia non è nel gruppo di testa in qualche modo.
Sì, allora insomma, come di primo acchito direi, diciamo, il dibattito in Italia, questa cosa questa proposta di Merkel, quindi non dell'ultimo arrivato, insomma, già di qualche mese fa, dell'Europa a due velocità, non mi sembra abbia suscitato in Italia un vero dibattito, no? Dico a livelli alti, insomma, dell'establishment, della borghesia, ma anche, diciamo, nel dibattito di movimento. Non mi sembra se ne sia colto l'importanza, la rilevanza e anche la gravità. In alto perché ormai è evidente che la classe politica italiana e quello che rimane della grande borghesia tira a campare. Renzi è un po' l'espressione di questo, no? Usando ogni tanto dei toni pseudopopulistici nei confronti di Bruxelles piuttosto che, no? E poi, come dire, approfittando dello stand-by che è durato due o tre anni, insomma, comunque dal 2013, insomma, forse anche qualcosa di più, dello stand-by nelle politiche di austerity secca, no? Proprio grazie o a causa delle politiche del quantitative easing della BCE. Quindi, diciamo, per cui Renzi ha potuto erogare gli 80 euro e fare quello che ha fatto. Dopodiché, diciamo, a un livello un pochino più di riflessione, un pochino più approfondita, direi, uno, che evidentemente il messaggio dell'Europa a due velocità o a più velocità, insomma, o cerchi concentrici, è chiaro che indica l'Italia come come primo referente di quelli che non ce la faranno, no? O che per farcela dovranno fare sacrifici molto molto più ingenti di quelli imposti dal governo Monti, questo è evidente, no? E dubito però personalmente che la classe politica e borghese e gli assetti comunque interni italiani permettano di fare questo passaggio, quindi non so come, quando, ma in qualche modo assisteremo appunto a quella lenta, controllata disgregazione che porterà quasi senza accorgersi l'Italia, a meno di rotture, di precipitazioni sull'euro, l'Italia appunto almeno nel girone di Serie B. E qui però c'è da fare un'ulteriore riflessione, stante mi sembra l'incapacità della borghesia italiana, che peraltro ormai, come dire, come grande borghesia si sta dissolvendo, nel senso che nella crisi globale il 25% dell'industria è andata a farsi benedire, grandi gruppi ormai vediamo si dissolvono, vengono acquistati da cinesi piuttosto che francesi, la rete stessa delle filiere globali a cui partecipa l'industria italiana che esporta sono sempre più controllate dalla Germania, e quindi voglio dire, è chiaro che anche politicamente poi questo si vede e si paga. Ecco, mi sembra che dentro questa lenta disgregazione e retrocessione italiana potrebbe esserci, anzi secondo me ci sarà la tentazione, e può darsi anche da parte dello stesso Renzi per cercare di ritornare in sella, la tentazione di fare da sponda all'azione statunitense di disgregazione dell'Unione Europea. Ecco, questo è un'eventualità che non escluderei, insomma, dentro ovviamente passaggi più confusi dell'attuale, più confusi che magari con precipitazione della crisi economica, però voglio dire, non sono tanto di là da venire se solo consideriamo che il quantitative easing il prossimo anno finisce, i tassi stanno salendo, il debito italiano pubblico è salito, la ripresa non c'è, no? Nessun senso. Quindi diciamo l'Italia è la prossima Grecia, non perché, attenzione, succederà come è successo in Grecia, il peso ovviamente è differente, ma se riprecipita la crisi globale e dentro l'Unione Europea è chiaro che questa volta ci saremo completamente dentro, no? E quindi da quel punto di vista bisognerebbe iniziare a riflettere come collocarsi rispetto a questi scenari. Diceva bene l'intervento di prima, il problema, mi sembra tu stesso, il problema non è quello di tracciare ideologicamente un campo, che sia quello sovranista no euro o quello europeista a prescindere, bensì, cioè nel movimento mi sembra che per questo scarsissimo dibattito che c'è non si parte da un punto, da un esame di realtà, cioè dovesse precipitare la crisi, dovesse spaccarsi l'euro, oppure dovesse l'Italia senza rottura dell'euro andare in Serie B e via discorrendo, comunque non siamo noi a decidere queste cose, no? Quindi pensare oggi all'opzione no euro piuttosto che a tenerci l'Europa è non solo irrealistica, ma ti porta su un terreno non tuo a rimorchio di opzioni altre, no? Mentre bisognerebbe iniziare a pensare alla materialità di questi processi, agli scenari che si possono aprire e a come potrebbe essere possibile dare un segno di classe, insomma, a quello che succederà, ovviamente scontando la mancanza di mobilitazione oggi, questo è il punto, è il buco nero, no?
Molto chiaro, infatti comunque qualcosina ci sarà questo sabato, ne parleremo con qualcuno tra poco, non so se c'è da aggiungere qualcosa, tanto insomma, cioè, immagino ci sarebbe tanto da aggiungere,
sì,
ma se la chiudiamo,
sì,
se la chiudiamo qui per oggi, okay. E sicuramente ci torneremo. Raf, ti ringraziamo per il tempo e per la disponibilità, a presto.
Ciao a tutti, ciao.
Ciao.